Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Diario di Sor Faustina Kowalska. La misericordia divina nella mia anima. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. O Gesù nascosto, vita della mia anima, oggetto del mio ardente desiderio, nulla soffocherà il tuo amore nel mio cuore. Così mi assicura la forza del nostro reciproco amore. O Gesù nascosto, pegno adorabile della mia risurrezione, in te si concentra tutta la mia vita. Tu, ostia, mi rendi capace di amare eternamente, e so che anche tu mi amerai come tua figlia. O mio purissimo amore, la mia vita iniziata con te su questa terra svilupperà in pienezza nell'eternità futura, poiché il nostro reciproco amore non muterà mai. O Gesù nascosto, la mia anima desidera te solo. Tu sei per me più delle delizie del paradiso. La mia anima più dei doni e delle grazie attende te. O Gesù nascosto, prendi il mio cuore assetato di te, il mio cuore che arde per te del puro fuoco di un serafino. Seguendo nella vita imperterrito le tue orme, a fronte alta come un cavaliere, pur essendo una debole fanciulla. Da circa un mese sto peggio. Ad ogni colpo di tosse sento la decomposizione dei miei polmoni. Qualche volta mi capita di sentire che il mio cadavere va in totale decomposizione. Ma è difficile esprimerlo. Ne ho risentito maggiormente andando in refettorio, dove facevo grandi sforzi per mangiare qualcosa, dato che i cibi mi davano la nausea. In quel periodo hanno cominciato a prendermi anche i dolori agli intestini. Tutti i cibi più piccanti mi procuravano dolori tremendi, tanto che più di una notte mi sono divincolata fra spasmi lancinanti, lacrime a vantaggio dei peccatori. Ho chiesto al confessore come dovevo comportarmi, se dovevo continuare a sopportare tutto ciò per i peccatori, oppure chiedere alla superiora un'eccezione, cibi più leggeri. Il confessore ha deciso che dovevo chiedere alla superiora cibi leggeri. E io mi sono comportata secondo l'indicazione del confessore, vedendo che questa umiliazione è più gradita a Dio. Mi era venuto il dubbio che non fosse possibile sentire continuamente odore di un organismo in decomposizione e nello stesso tempo camminare e lavorare. Non si trattava per caso di un'illusione. Ma d'altra parte non poteva essere un'illusione. Mi procurava una sofferenza tremenda. Mentre pensavo a questo, è venuta da me una delle suore per scambiare due parole. Dopo un paio di minuti ha fatto una smorfia orribile. Mi ha detto: «Sorella, io qui sento odore di cadavere, esattamente come se andasse in putrefazione. È spaventoso!» Io le risposi: «Non si spaventi, sorella. Sono io che puzzo di cadavere.» E lei rimase meravigliata, ma disse di non poter resistere più a lungo. Quando se ne fu andata, compresi che Dio aveva fatto sentire così alla suora per togliere a me ogni dubbio, e che egli nascondeva alla comunità la mia sofferenza, in modo addirittura miracoloso. Due giorni prima delle feste vennero lette in refettorio queste parole: «Domani è la nascita di Gesù Cristo, secondo la carne.» A queste parole la mia anima fu trapassata dalla luce e dall'amore di Dio, e compresi più a fondo il mistero dell'incarnazione. Quale grande misericordia divina era chiusa nel mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio! Oggi il Signore mi ha fatto conoscere la sua ira contro l'umanità. Per i suoi peccati merita che vengano accorciati i suoi giorni. Mi ha fatto conoscere che l'esistenza del mondo è sostenuta dalle anime elette, cioè dagli ordini religiosi. Guai al mondo se venissero a mancare gli ordini religiosi. Vigilia di Natale 1937. Dopo la Santa Comunione, la Madonna mi fece conoscere la preoccupazione che aveva avuto nel suo cuore a motivo del Figlio di Dio. Ma tale preoccupazione era stracolma di tanto profumo di rassegnazione alla volontà di Dio, che la chiamerei piuttosto delizia e non preoccupazione. Ho compreso in che modo la mia anima deve accettare qualunque volere di Dio. Ed è un peccato che io non sappia descrivere così come l'ho conosciuto. La mia anima è rimasta per tutta la giornata in un raccoglimento più profondo, dal quale niente è riuscito a strapparla, né i suoi doveri, né i rapporti avuti con le persone secolari. Entrata in refettorio, durante la lettura tutto il mio essere venne immerso in Dio. Rimasi a tu per tu col Padre Celeste. E in quel momento conobbi più a fondo le tre persone divine. Regnò un sincero reciproco affetto. La Madre Superiora mi fece gli auguri con queste parole: «Sorella, le opere di Dio vanno ad agio, perciò non abbia fretta.» In genere, tutte le suore, con grande affetto, mi augurano sinceramente quello che desidero maggiormente. E mi accorsi che questi auguri provenivano veramente dal cuore, ad eccezione di una suora, che sotto i suoi auguri nascondeva la malignità. La cosa però non mi fece soffrire molto, avevo l'anima inebriata di Dio. Ma mi illuminò sul perché Dio si comunicasse così poco a quell'anima. Io conobbi che essa cercava sempre se stessa, perfino nelle cose sante. Sebbene desiderassi vegliare un po' prima della messa di mezzanotte, non mi fu possibile. Mi addormentai subito, anche perché mi sentivo molto debole. Quando però suonarono per la messa di mezzanotte, mi alzai immediatamente. Sebbene mi vestissi con molta fatica, ogni momento mi sentivo svenire. Quando giunsi alla messa di mezzanotte, subito fin dall'inizio mi immersi in un profondo raccoglimento. Vidi la capanna di Betlemme, inondata da tanta luce. La Vergine Santissima avvolgeva nei pannolini Gesù, tutta assorta in un grande amore. San Giuseppe invece ancora dormiva. Solo quando la Madonna depose Gesù nella mangiatoia, la divina luce svegliò Giuseppe, che si unì a lei in preghiera. Dopo un po', io rimasi sola col piccolo Gesù. Allungò le sue manine verso di me, ed io compresi che lo dovevo prendere in braccio. Appoggiò la sua testina sul mio cuore, e con uno sguardo profondo mi fece comprendere che stava bene accanto al mio cuore. Proprio in quel momento Gesù scomparve e suonò il campanello per la Santa Comunione. Nelle più gravi tribolazioni dell'anima sono sola, ma non sola, sono con te, o Gesù. Qui parlo di persone umane. Nessuna creatura umana comprende il mio cuore, ma ora non mi meraviglio più di questo. In passato invece me ne meravigliavo, quando le mie intenzioni venivano condannate o male interpretate. Ora non me ne meraviglio affatto. Gli uomini non sanno scorgere l'anima. Essi vedono il corpo, e secondo questo corpo giudicano. Ma per quanto è distante la terra dal cielo, così sono distanti i pensieri di Dio dai nostri. Il Signore mi ha detto: non deve interessarti per niente come si comportano gli altri. Tu comportati come ti ordino io. Devi essere una mia copia vivente, tramite l'amore e la misericordia. Io risposi: ma Signore, abusano spesso della mia bontà. Non importa, figlia, non te ne curare. Tu sei sempre misericordiosa con tutti, specialmente con i peccatori. Quanto mi addolora che le anime si uniscano così poco a me nella Santa Comunione. Attendo le anime, ed esse sono indifferenti per me. Le amo con tanta tenerezza e sincerità, ed esse non si fidano di me. Io voglio colmarle di grazie, ma esse non vogliono riceverle. Trattano con me come con una cosa inerte, eppure ho un cuore pieno d'amore e di misericordia. Affinché tu possa conoscere almeno un po' il mio dolore, pensa alla più tenera delle madri, una madre che ama molto i suoi figli, ma i figli disprezzano l'amore della madre. Immagina il suo dolore. Nessuno riuscirà a consolarla. E questa è una pallida immagine del mio amore. Scrivi, parla della mia misericordia. Di alle anime dove debbono cercare le consolazioni. Nel tribunale della misericordia. Lì avvengono i più grandi miracoli, che si ripetono continuamente. E per ottenere questo miracolo non occorre fare pellegrinaggi in terre lontane, né celebrare solenni riti esteriori. Basta mettersi con fede ai piedi di un mio rappresentante, confessargli la propria miseria. Il miracolo della divina misericordia si manifesterà in tutta la sua pienezza. Anche se un'anima fosse in decomposizione, come un cadavere, ed umanamente non ci fosse alcuna possibilità di resurrezione, se tutto fosse perduto, non sarebbe così per Dio. Un miracolo della divina misericordia risusciterà quest'anima in tutta la sua pienezza. Infelici coloro che non approfitteranno di questo miracolo della divina misericordia. Lo invocherete invano, quando sarà troppo tardi. Gennaio 1938. Questa mattina mi sono sentita male. Sono andata appena nella cella vicina per la Santa Comunione. Non ho potuto andare alla messa, mi sentivo mancare e per la stessa ragione ho fatto il ringraziamento a letto. Avevo tanto desiderio di andare alla Santa Messa e poi di andare a confessarmi da Padre Andraz, ma mi sentivo così male che non ho potuto andarci. Per questo motivo la mia anima ha avuto un grande dispiacere. Dopo colazione venne da me la suora infermiera. Mi chiese: «Perché non è andata alla messa, sorella?» Io risposi che non avevo potuto andarci. Lei scosse la testa con aria di disapprovazione e mi disse: «Una festa così grande e lei non va alla messa». E poi uscì dalla mia cella. Rimasi a letto per 2 giorni, contorcendomi per i dolori, e lei non venne mai a trovarmi. Quando venne il 3° giorno, non mi chiese nemmeno se potevo alzarmi, ma subito con voce concitata mi domandò perché non mi ero alzata per andare alla Santa Messa. Quando rimasi sola io provai ad alzarmi, ma mi mancarono di nuovo le forze, e perciò me ne restai a letto pienamente tranquilla. Terminata la seconda Santa Messa, venne di nuovo da me la suora infermiera, ma questa volta col termometro. La febbre non l'avevo, ma ero molto malata, non riuscivo ad alzarmi. E allora, giù una nuova predica. Non dovevo lasciarmi vincere dalla malattia. Io le risposi che lo sapevo, che da noi una è considerata gravemente malata solo quando già sta in agonia. Tuttavia, vedendo che continuava a farmi la morale, risposi che per il momento non mi servivano esortazioni allo zelo. E così restai sola nella mia cella. Il dolore mi strinse il cuore, l'amarezza mi inondò l'anima, e ripetei queste parole: «Benvenuto, anno nuovo. Benvenuto, calice dell'amarezza». 2 gennaio 1938. Dopo questa notte di sofferenze, quando il sacerdote entrò con Gesù nella mia cella, un tale ardore si impadronì di tutto il mio essere. Sentii che se il sacerdote si fosse dilungato ancora un momento, Gesù stesso sarebbe sfuggito dalle sue mani e sarebbe venuto da me. Dopo la Santa Comunione, il Signore mi ha detto: «Se il sacerdote non mi avesse portato da te, sarei venuto io stesso sotto questa stessa specie. Figlia mia, le tue sofferenze di questa notte hanno ottenuto la grazia della misericordia ad un gran numero di anime». Figlia mia, devo dirti qualcosa. Parla, Gesù, sono assetata delle tue parole. Non mi piace che ti lasci guidare dalle mormorazioni delle suore, e per questo non hai fatto venire padre Andraz nella cella. Sappi che con ciò hai dato loro un motivo maggiore per mormorare. Chiesi perdono al Signore con grande umiltà. Rimproverami, o mio Maestro, non mi lasciar passare nulla ed impediscimi di commettere errori. Gennaio. Perché sei triste oggi, Gesù? Qual è la causa della tua tristezza? Dimmi. Gesù mi rispose: le anime elette, che non hanno il mio spirito, che vivono secondo la lettera, e questa lettera l'hanno messa sopra il mio spirito, sopra lo spirito dell'amore. Tutta la mia legge l'ho basata sull'amore. E invece non vedo questo amore nemmeno negli ordini religiosi. Ecco perché la tristezza mi riempie il cuore. Durante la messa, accanto al mio inginocchiatoio, ho visto il bambino Gesù. Sembrava avesse circa un anno. Mi ha chiesto di prenderlo in braccio. Quando l'ho preso in braccio, si è stretto al mio cuore e ha detto: «Io mi trovo bene accanto al tuo cuore». Benché tu sia così piccolo, io so bene che tu sei Dio. Perché prendi l'aspetto di un bimbo così piccolo per trattare con me? Lui mi rispose: «Perché voglio insegnarti l'infanzia spirituale. Io voglio che tu sia molto piccola, perché quando sei piccolina ti porto accanto al mio cuore, così come tu in questo momento tieni me accanto al tuo». E in quell'istante io rimasi sola, ma nessuno potrà comprendere i sentimenti della mia anima. Ero tutta immersa in Dio, come una spugna gettata nel mare. La bontà di Dio. La misericordia di Dio, nascosto nel Santissimo Sacramento. La voce del Signore, che dal trono della misericordia dice: «Venite a me, tutti». Dialogo fra Dio misericordioso e l'anima peccatrice. Anima peccatrice, non aver paura del tuo Salvatore. Io per primo mi avvicino a te, poiché so che tu da sola non sei capace di innalzarti fino a me. Non fuggire, figliuola, dal Padre tuo. Cerca di parlare a tu per tu col tuo Dio misericordioso. Desidera dirti parole di perdono e colmarti delle sue grazie. Quanto mi è cara la tua anima, ti tengo scritta sulle mie mani. Sei rimasta incisa nella ferita profonda del mio cuore. Oh Signore, io sento la tua voce che mi invita ad abbandonare la cattiva strada, ma non ho la forza e neanche il coraggio. Io sono la tua forza. Io ti darò la forza per la lotta. Signore, io conosco la tua santità e ho paura di te. Perché hai paura, figlia mia? Del Dio della misericordia. La mia santità non mi impedisce di essere misericordioso con te. Guarda, o anima, che per te ho istituito un trono di misericordia sulla terra, e questo trono è il tabernacolo, e da questo trono di misericordia io desidero scendere nel tuo cuore. Non mi sono circondato né da un seguito, né da guardie. Puoi venire da me in ogni momento, in ogni ora del giorno, voglio parlare con te. Signore, ho paura che non mi possa perdonare un così gran numero di peccati. La mia miseria mi riempie di terrore. La mia misericordia è più grande delle tue miserie e di quelle del mondo intero. Chi ha mai misurato la mia bontà? Per te sono disceso dal cielo in terra. Per te mi sono lasciato mettere in croce. Per te ho permesso che venisse aperto con la lancia il mio sacratissimo cuore. Ho aperto per te una sorgente di misericordia. Vieni, attingi le grazie da questa sorgente con il recipiente della fiducia.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.